Dio vi ha dato, così insieme possiamo servire il Signore Gesù. Grazie, eccolo, solo. Oh, sono così felice oggi nei colloqui privati, come il Signore ha fatto grandi cose, sono così grato di ciò. Ed ora domani sera, domani è venerdì, pensavo che domani fosse sabato. Non vorremmo dimenticare che la colazione degli uomini d'affari si terrà qui, credo, in questa scuola, e suppongo vendano biglietti per quella. Non è così o qualcosa del genere? E allora immagino tutti comprendano proprio come si ottengono i biglietti e così via per la colazione. Saremmo felici se poteste venire a vedere, sentirvi guidati a venire. Ora, Billy mi dice sempre, dice, una cosa che fai, papà, è sfinire le persone. Sono già sfinite, ha detto, sono state sedute là per ore, predichi così a lungo. E ho detto, ebbene, figliolo, cercherò di farcela alla riunione di Chicago. Ho detto, regolerò il mio orologio ogni 20 minuti e poi quando suona la sveglia smetterò proprio allora e chiamerò la fila di preghiera. E ha detto, potresti anche non metterlo, perché non andrà. Sapete che è suonato 2 o 3 volte, la sveglia si è proprio spenta senza che l'abbia saputo. Sto facendo così tanto rumore quassù, ebbene io non l'ho nemmeno sentito quando è suonato, e quindi devo proprio solo, spero di non annoiarmi, sapete, io non vengo qui per quello. Io vengo e lo amo così tanto, so che abbiamo così tanto che dovrebbe essere fatto proprio in questo momento e cerco proprio di spingerne troppo in una sera, vedete. E non sapendo proprio a che ora saremo chiamati via. E poi penso, beh, non so a che ora sarò chiamato via e nessuno di noi lo sa. E così faremmo meglio a fare proprio quello che possiamo mentre possiamo farlo. Ho sentito mia madre, non sono mai stato ad un ballo in vita mia, ma ho sentito solo un ballo santo una volta in chiesa, non lo dimenticherò mai, quando eravamo ancora una chiesa battista. In un certo modo ho sempre criticato nel mio cuore, non lo dicevo ad alta voce perché io temevo di farlo qualsiasi cosa Dio faccia. Ho sempre pensato che fosse piuttosto strano da vedere quando ho visto per la prima volta, ho fatto conoscenza con le persone pentecostali, le ho viste danzare, sapete, danzare attorno. Pensai, ora sai, quello non è nella Bibbia, dissi, bene, per cosa stanno danzando? E poi una sera stavo insegnando da un grafico su Daniele e Apocalisse, era la notte di Capodanno, avrei insegnato sul grafico fino a mezzanotte, non era un grafico come una lavagna, stavo insegnando. E c'erano delle persone pentecostali che erano venute da Louisville, avevano delle sorelle, una sorella era pastore di una chiesa laggiù e avevano delle assi da bucato e di tali e ogni genere di piccole cose con cui fare rumore e tutte armonizzavano in qualche modo, non so cosa fosse loro, e lei iniziò a suonare il piano e tutte queste ragazze lassù iniziarono a battere con questi di tali sulle assi per bucato e altro, e loro iniziarono, stavano suonando quel cantico, ci sarà un incontro nell'aria, nel dolce divenir o qualcosa del genere. Ebbene, quella ragazzina che stava suonando, la piccola signora pastore, è diventata proprio bianca, proprio come un gesso. E lei iniziò proprio a suonarle in modo tale, io non ho mai visto niente suonare così in vita mia, pensai, ora cos'è quello? E poi una sull'asse per bucato, lei iniziò a fare la stessa cosa. Poi qui 2 o 3 si alzarono e una piccola testa bionda iniziò a danzare proprio in sala, pensai, oh my, proprio su e giù per la sala il più forte possibile, proprio continuando a danzare così, una ragazzina di circa 16-18 anni, io stesso ero solo un giovanotto, e io ora non è qualcosa, proprio qui nella mia chiesa, come farò a farmelo perdonare, vedete? E guardandola così e pensai, perché lo fanno? Perché devono farlo? Perché non potevano semplicemente suonare la loro musica e andare avanti e lasciarlo stare così? Pensai, beh, è terribile. Iniziai a pensare, ora nella Bibbia c'è una cosa simile alla danza? E ricordai che Davide danzò attorno all'arca, quando vide arrivare l'arca, vedete? Egli danzò davanti al Signore e il Signore disse, egli è un uomo, secondo il mio cuore, pensai, ebbene, ora quello è lui, perché ha danzato? Ebbene, ebbero una vittoria. E Miriam, quando attraversarono il Mar Rosso, Mosè cantò nello spirito e Miriam prese un tamburello e iniziò a batterlo e andarono su e giù lungo la riva. Tutte le figlie di Israele danzando nello spirito, vedete? E ho visto che la danza veniva quando avevano la vittoria. Iniziai a pensare, beh, forse non ho abbastanza vittoria, vedete? Ho iniziato a pensarci, sapete? Dopo un po' ho iniziato a battere il piede prima che me ne rendessi conto, ero là in platea a danzare con quella ragazza là nella corsia. Oh, allora ero segnato. Posso ancora vedere l'espressione sul volto di quelle persone, vedere il loro pastore là in platea sul pavimento con questa, quella ragazzina che danzava. Anch'io ero proprio là in platea. Non sono mai stato su una pista da ballo in vita mia, ma ho dovuto ritrattarlo e dire stato su quella. Ma quello era il pavimento della chiesa, così quando noi... Sapete tutto quello che ha il diavolo, lui l'ha copiato da qualche cosa reale che Dio ha. Ecco tutto, esattamente. Il diavolo non può creare, è solo un pervertitore di ciò che è stato creato, vedete? Quindi non può creare, non è un creatore, è un pervertitore. Cos'è l'ingiustizia? È giustizia pervertita, vedete. È legale per un uomo prendere una moglie ed essere un marito per lei nella relazione familiare, ma la stessa donna è un'altra donna nello stesso atto lo condanna e manda via la sua anima, vedete. È errato. Che cos'è giustizia pervertita, vedete? Ed è un... La verità è sempre giusta. Cos'è una menzogna? È la verità pervertita, vedete. Diventa una menzogna, quindi ecco come tutto il peccato è giustizia pervertita. Così quando sentivo dire a mia madre che andava ai balli dal vecchio, lei e papà in un certo modo, vedete, loro facevano venire il vecchio violinista, stava all'angolo e suonava il violino e quella gente del Kentucky. E papà non aveva soldi, sapete, dovete avere un po' di soldi da far tintinnare nelle vostre tasche. E lo vedo andare al barile, prendere dei chiodi, metterseli nelle tasche, sapete. E lui danzava, lui e mamma, e vincevano premi. Posso vederla allungare la sua gonna così, sapete, quei balli, sapete, proprio attorno all'altro così, e vedevo Pop e pensavo quello è sbagliato, Pop, quei chiodi, quello non è denaro, vedete. Sapevo che non aveva denaro, aveva dei chiodi in tasca che tintinnavano su e giù così, vedete. E lo facevano fino all'alba. Alcune delle persone lasciano la casa, la gente del Kentucky veniva e facevano i balli da una casa all'altra. E poi tornavano a casa al mattino con le scarpe in mano perché i loro piedi erano così doloranti per il ballare. Ebbene, se potete farlo per il diavolo, allora perché non rimanete? Predichiamo tutta la notte e semplicemente lodiamo Dio ed entriamo nello Spirito. Vedete, certo, se quello è per la separazione eterna, che ne è della vita eterna? Possiamo apprezzare questo tanto quanto, più di quanto dovremmo per quello, naturalmente. Ma su questo, Satana ci renderebbe stanchi proprio velocemente o ci direbbe che siamo troppo stanchi. Ma vi dico, ha fatto molta fatica con me per stancarmi su ciò. Ricordo quando fui guarito da un problema allo stomaco, lui, Satana, disse: bene, faresti meglio a non mangiare, disse, perché il dottore ha detto che se mangerai morirai. Aveva un'ulcera allo stomaco e ha detto che era proprio una grande ulcera sanguinante. Ma il Signore disse che mi aveva guarito, così dovevo prendere la parola di qualcuno, così io presi la parola di Dio, e così, e come bruciava, ero proprio acqua calda che usciva dalla bocca, e così, 2 o 3 giorni, andavo in giro tenendomi lo stomaco così. Dicevano: come ti senti, signor Branham? Disse: oh, mi sento bene, proprio premendomi così. Qualcuno ha detto: hai mentito. Non l'ho fatto, stavo facendo una confessione. Confessare significa dire la stessa cosa: per le sue lividure sono stato guarito. È così, quello lo compie, vedete, stavo confessando. E così Satana mi diceva: tu porti discredito. Disse: ora guarda qui, vecchio, se ti piace sentirmi testimoniare, rimani nei paraggi, ma se non ti piace faresti meglio ad andartene, perché io testimonierò comunque. Quindi è così, dovete proprio fargli sapere da che parte state, poi prendere la vostra posizione e poi resistere. Ed è proprio il modo in cui dobbiamo fare, sempre arrivare dove sappiamo di essere nel giusto e poi avere fede in quello. Non potete avere fede se non sapete di essere nel giusto. Non cercate di farlo per bluffarlo, ora lui non accetterà il vostro bluff, vedete. Non lo bluffate, ma quando lo credete davvero, allora non state bluffando qualcosa, vi ha già testimoniato, e allora voi siete nel giusto. Non mi importa, potreste non farlo, nessuno mai vi imporrà le mani, potreste non percepire niente, ma proprio finché qualcosa conferma nel vostro cuore che è la parola di Dio e la volontà di Dio per voi, è tutto ciò che serve. Molte volte questi doni altro semplicemente incoraggiano. Sto guardando un predicatore battista seduto qui davanti a me stasera. Se non mi sbaglio, è questo il signor Dalton seduto qui da Somerset, Kentucky? Pensavo lo fosse. Ricordo il fratello Ed Dalton, oh, mai un battista giusto. E lui venne, ma credette, venne in chiesa e ricevette lo Spirito Santo e tornò giù. E naturalmente tutto il suo vicinato lo deluse come al solito e così. Allora, quando lo Spirito Santo aveva commentato su quello che stiamo aspettando che avvenga in qualsiasi momento ora, un altro dono che sarà aggiunto alla Chiesa ed è una cosa meravigliosa. E abbiamo, probabilmente avete letto articoli nei nostri giornali religiosi in merito a ciò, riguardo agli scoiattoli e così via. E il fratello Dalton aveva due figli, ebbene, penso, quanti? Circa 8 figli, penso che 9 figli e adolescenti, sapete come sono un po', e un padre e una madre poveri che pregarono così tanto che Dio salvasse i loro figli. Un giorno al tabernacolo lui aveva visto lo Spirito Santo parlare ad una donna e dirle: chiedi proprio quello che vuoi, proprio ora, e Dio mi ha detto di dartelo. Lei disse: cosa devo chiedere? Disse: bene, hai una sorella storpia seduta qui che è storpia dalla nascita, e stasera qui c'è seduto un uomo, Banks Wood, che era seduto proprio con me. Il nome della donna è signora Wright. E disse: hai un padre o una madre anziani, vivi con meno di $200 all'anno in quella piccola povera fattoria laggiù, una vedova. Dissi: ci sono molte cose che potresti chiedere, sorella Hetty, ma dissi: lo stesso Dio che mi ha detto di quegli scoiattoli, quando ho parlato, quegli scoiattoli erano proprio là, e l'ha fatto 7 volte di fila, stando proprio là, dove si guarda e si vede. Quando era proprio impossibile che uno fosse seduto là sul muro, proprio confermando qualcosa, e dissi: egli mi dice di farti chiedere quello che vuoi, ha detto che se lo chiederai, che io lo pronunci. Lei disse: bene, cosa dovrei dire? Dissi: chiedi quello che vuoi, ti sarà dato proprio qui, se non lo sarà, allora io ho detto qualcosa di sbagliato. E lei disse: bene, disse, non so cosa chiedere. Fratello Branham disse: lei aveva 2 figli adolescenti, parlate di rinnegati. Loro lo erano, e così. Le davano sempre mal di cuore, una povera cara madre vedova. E quindi suo marito, io la unì in matrimonio a suo marito, ed erano, suo marito era stato ucciso su un trattore, e quei ragazzi erano proprio diventati scatenati, e lei disse: bene, la salvezza dei miei 2 figli. Dissi: ti do quei 2 figli nel nome di Gesù Cristo, ed entrambi caddero sul suo grembo, vennero a Cristo. Ora il fratello Banks Wood è seduto qui, in questo edificio, da qualche parte stasera. Era presente e l'ha visto accadere. Entrambi quei ragazzi stanno bene, hanno sempre fatto il lavaggio dei piedi, la comunione in chiesa. E quando facciamo il lavaggio dei piedi, quello che sta lavando i piedi, imponiamo le mani su di loro e preghiamo. L'altra sera, quel piccolo individuo di circa 14 anni, il nostro pastore, fratello Neville, aveva le mani su di lui pregando per lui, la creatura più carina. Così il fratello Ed Dalton lo vide accadere, stava pregando per i suoi figli, uscì e si girò, e lo Spirito Santo disse: parla per i figli di Ed. E dissi: fratello Dalton, lo Spirito Santo mi dice, tramite quello stesso dono, che presto lo vedremo essere perfettamente manifestato. Ti do i tuoi figli nel nome di Gesù Cristo. E quando lui arrivò là a casa, suo figlio e i suoi figli avevano già dato il loro cuore a Cristo in campagna, solo a poche miglia da me. E penso che ognuno dei tuoi figli sia salvato e riempito con lo Spirito Santo e pronto. È giusto, fratello Dalton? Ce n'è qualcuno con te? Una figlia? Era quella che fu salvata subito? La figlia maggiore fu salvata il mattino seguente. E ora ognuno dei suoi figli è salvato, come lo Spirito Santo, quando dice qualcosa, egli mantiene la sua parola, è proprio così, vedete? Ora, come avrei potuto salvare quei figli? Vedete, ciò non è, se non sono le vostre parole, se non è il vostro pensiero, allora è sempre ciò che vi ispira. E se è Dio, allora è la parola di Dio, vedete. Quindi ecco come nelle riunioni qui la sera, quando vedete accadere quelle cose, non sono io non potrei farlo, è Dio che lo fa. E se solo lo crederete, allora è tutto quello che dovete fare, è solo crederlo. Ora, ebbene, è quasi ora di chiamare la fila di preghiera, Billy. Quindi occupo così tanto tempo, ma sapete, voglio fissare un appuntamento con tutte le persone qui intorno a Chicago. E questo fratello che canta qui la sera, fratello Melvin, quanto mi piace sentir cantare quel ragazzo. Io voglio sentirlo cantare Ricordati di me una di queste sere prima di andarmene. E poi c'è una sorella di colore che canta per gli uomini da fare i cristiani. Oh my, voi dovreste sentirla cantare. Ehi di bordo! E ho detto a mia moglie che è seduta là dietro stasera. E io le ho detto, spero che lei sentirà quella signora cantare Ehi di bordo e il fratello Melvin cantare Ricordati di me quando scendono le lacrime. Oh my, spero proprio che otterremo questi. E c'era un caro fratello laggiù in quella riunione l'altra mattina, è seduto qui dietro da qualche parte, ho stretto la sua, eccolo qui, lui e sua moglie. Mai parlate di cantare, e quando arriverà in gloria io vorrei, ho sempre voluto cantare, preferirei cantare piuttosto che predicare in qualsiasi momento, così mi piace cantare così tanto, così ho sempre detto, tutti i grandi cantanti della terra saranno riuniti là cantando le storie, come hanno vinto su un grande pendio in gloria proprio dall'altra parte del fiume della vita. Io voglio sedermi dall'altra parte e ascoltarli. Quindi voglio invitare tutti voi di Chicago ad incontrarmi laggiù ora e ci siederemo, li ascolteremo cantare, così non avremo nessun, non dovremo sbrigarci a vedere se i bambini si faranno male o altro. Saranno là con noi e non ci sarà niente che ferirà o distruggerà, e allora avremo molto tempo e parleremo proprio a lungo, avremo proprio molto tempo per parlare. Ora ho diverse scritture a cui voglio fare riferimento, ne ho alcune scritte qui in alcune pagine, e stasera voglio iniziare prima a leggere una scrittura che si trova in San Luca 8:50 per un testo. E il mio argomento stasera è l'inno conduttore che hanno cantato appena prima che entrassi. Credere solamente. E San Luca 8 capitolo 50 versetto. Ma Gesù, udito ciò, gli fece motto e disse: non temere, credi solamente, ed ella sarà salva. Chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Dio misericordioso, che hai riportato il Signore Gesù, tuo figlio, dai morti e ce lo hai presentato dopo 2000 anni, lo vediamo giorno dopo giorno e sera dopo sera nel corpo invisibile della sua opera, nel corpo visibile della sua Chiesa, portando a compimento le sue parole. E l'altra sera, mentre stavamo parlando, tu sei proprio puntuale. Tutto sta arrivando correttamente. Il grande orologio di Dio sta ticchettando proprio al momento giusto. Poi stasera, quando vediamo che quell'ultimo scocco della mezzanotte sta per colpire, oh grande Dio Geova, sii misericordioso verso di noi. E stasera, mentre penso qui davanti a me, tengo l'acquisto del tuo sangue, la loro attenzione per i seguenti 30 o 40 minuti. Cosa devo dire? Oh Dio! Queste poche parole che sono state preparate sarebbero insufficienti, Signore, senza la tua unzione. Così prego che tu unga le parole stasera di questo testo e possano esse trovare il loro luogo di riposo e provvederci proprio ciò di cui abbiamo bisogno per essere pronti per quell'ora in cui Gesù verrà. Perché Dio, ho notato con gli occhi aperti alcuni momenti fa, posto qui davanti a me c'è quel libro degli uomini da fare i cristiani, dove il nostro prezioso fratello Tommy Nickel ha trascritto quella visione, quel nastro o qualsiasi cosa fosse, Signore. Mi hai lasciato vedere là oltre la cortina. Oh Dio, dissi, se solo potessi tornare indietro per un... Io persuaderei, supplicherei le persone. Oh, non devono mancare quello, Signore. Ci sono persone qui che hanno diviso i loro averi con me, per me e i miei figli e fra loro e i loro figli. Prego, Dio, che in un modo o nell'altro qualcosa possa essere detto stasera, che affinché Cristo possa essere suddiviso fra noi stasera, affinché Egli possa essere il Salvatore di ognuno di noi e il guaritore di ognuno di noi e il nostro futuro Re. E quella speranza lasciala qui nei nostri cuori, fa che possiamo vivere eternamente con Lui in quella terra dove non c'è malattia. Posso pensare a quelle donne come erano una volta, riconoscendo che qui ci sono donne anziane di 90 anni ed erano là belle e giovani, e quegli uomini qui sulla terra con i capelli grigi erano là giovani nella loro giovinezza per l'eternità. Dio, non possiamo permetterci di mancare quello. Concedi, Signore, stasera che ogni persona prenda un nuovo sostegno. Stasera benedici i santi e guarisci i malati, perché affidiamo noi stessi con questo testo.
In the name of Jesus Christ for thy glory. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo per la tua gloria. Amen.
Jesus had just been turned down.
Gesù era appena stato respinto da un grande risveglio. Si occupava sempre degli affari del Padre. Mi piace quello. Io stesso così tanto tempo che io penso che uso stoltamente, tutti noi ci sentiamo in quel modo. E diventiamo così agitati che dobbiamo andare da qualche parte e rilassarci. Ma troviamo che Gesù era sempre occupato con gli affari del Padre. Mi piace quello, ed ecco come dovremmo essere noi. Non dovremmo mai essere inattivi nel nostro tempo. Il tempo che abbiamo, dobbiamo spenderlo e conservare il tempo, redimerlo, perché è prezioso ogni volta che abbiamo la possibilità di fare uno sforzo per Gesù. Facciamolo! Ogni volta che riusciamo a fare uno sforzo per Dio, facciamolo! Facciamo qualcosa per la Chiesa e per valorizzare le persone. Molte persone, ecco come arriviamo a sapere queste cose, ed è ciò che qualcuno ci ha detto. E Gesù aveva lasciato la Galilea nel paese da cui era venuto e aveva attraversato il mare, sentendosi guidato senza dubbio ad andare a Gadara per un risveglio. Senza dubbio il Padre lo aveva condotto oltre il mare fino a Gadara. E voi conosciamo tutti la storia che ci fu solo una persona salvata a Gadara. Era un maniaco. Ed era fuori nei campi, nel cimitero, era diventato selvaggio, e gli misero delle catene e la potenza del demone poteva spezzare le catene. E ho spesso pensato, andando in giro per i manicomi, osservando una persona che è posseduta da quei poteri malvagi, quanto sono forti. Serve un poliziotto a volte per fermarli. Ricordo giù in Florida una sera un uomo che non sarebbe pesato più di 120 libbre sottomise 5 poliziotti tanto facilmente quanto voi sottomettereste vostro figlio. E poi, quando quello spirito malvagio si allontanò da lui, ebbene, non c'era quasi niente. Lui proprio è il più mite possibile, ma era uno spirito malvagio. E pensai, se un uomo posseduto da uno spirito malvagio può spezzare le catene, cosa potrebbe fare se fosse completamente reso a Dio, con la potenza di Dio che lo possiede in quel modo? Potrebbe raddrizzare ogni gamba storta e fare grandi cose, se solo potesse essere così unto con la potenza di Dio quanto il diavolo può afferrarlo completamente. Avete notato? Quel diavolo aveva una presa così completa su quell'uomo, al punto che lui persino confessò di Gesù. Disse: noi sappiamo che tu sei il Santo di Dio, perché vieni a tormentarci prima che venga il nostro tempo? Vedete, era così completamente resa al diavolo che il diavolo poteva usare la sua lingua. E sapete, questo mi piace, spero che questo non ferisca i sentimenti di nessuno, ma possiamo renderci così completamente a Dio, al punto che anche Lui può usare la nostra lingua per parlare in altre lingue e per predicare il Vangelo, per cantare del Vangelo, per parlare di visioni che stiamo vedendo e i misteri di Dio, se ci arrendiamo completamente alla potenza di Dio. Ecco tutto. E se il diavolo può avere un uomo sotto il suo controllo e fare ciò, cosa può fare Dio con uno che ottiene sotto il suo controllo, vedete? Quindi questo maniaco, e notate, quando Gesù stava attraversando il mare, il diavolo sapeva che egli era diretto ad una grande vittoria per Dio e cercò di annegarlo quella notte, fece sorgere una tempesta, ma Gesù sapeva che Dio lo aveva mandato perché egli fece solo quello che Dio lo guidava a fare. Non sarebbe bello se avessimo una testimonianza simile, fratelli? Io faccio solo ciò che piace a Dio. Non sarebbe meraviglioso come Enoch camminò con Dio per 500 anni ed ebbe una testimonianza di piacere a Dio? Egli non dovette morire, semplicemente salì. Così poi una piccola passeggiata pomeridiana, iniziò a camminare e pensò solamente: bene, sono stato sulla terra abbastanza lungo, camminerò proprio in alto. E semplicemente iniziò per fede, pensò: beh, sono stato qui abbastanza lungo, quindi sono un po' stanco di essere qui attorno. Penso proprio che andrò avanti finché non raggiungerò la Via Lattea e andrò proprio avanti, busserò alla porta. Quindi ecco cosa fece, vedete. Per fede lo fece, la Bibbia disse così, vedete. Si stancò proprio di stare qui, disse: bene, andrò proprio a casa, Dio. Andò proprio su attraverso l'aria camminando, lo fece per fede, la Bibbia disse che lo fece. E così, oh, io quando sento la morte venire a bussare alla mia porta, io voglio avere quel tipo di fede, non è vero? Dire solo: è bene, addio vecchio mondo, ora me ne vado via da te, e iniziare proprio a camminare. Camminare avanti e passare la luna e le stelle, arrivare alla bianca Via Lattea e andare avanti nelle sfere, sfere fuori dalle sfere, proprio andare avanti nella gloria. E così. E quindi scopriamo che il diavolo non può distruggere il servitore di Dio finché è nella volontà di Dio. Così egli è, lo vediamo sorgere quella notte, il diavolo tutto così arrabbiato, e cercò di affogarlo là al largo sul mare. Si alzò ed egli disse: perché siete così timorosi? Pensate che farei qualsiasi cosa se non fosse nella volontà di Dio? Perché siete così spaventati, vedete? Perché siete preoccupati ad ogni modo? Perché siete così sconvolti? Immagino sarebbe la stessa cosa che egli ci direbbe stasera, fratelli. Perché siete così spaventati, vedete? Qual è il problema? Avete timore di confidare in me? Egli disse: pace, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono, attraversarono il mare. Oh, che bello! Egli arrivò sull'altra sponda e questo maniaco gli venne incontro. E quando lo fece, voleva uscire per farlo a pezzi. Allora il diavolo scoprì che quello che stava arrivando lassù con gli altri 12 uomini era un po' più che un uomo. E poi quando confessò che egli era il figlio di Dio e confessò che lui, il suo futuro tormento, Gesù disse: state zitti, ma uscite da lui. Ed egli liberò quell'uomo da quelle legioni di diavoli. E quei diavoli andarono e presero, se non sono incarnati, sembrano essere impotenti. Così andarono e presero un mucchio di maiali, 2000 maiali, e scesero e li annegarono nel mare. E sapete una cosa? Gesù venne per tenere un risveglio, ma quando quelle persone si resero conto che gli sarebbe costato 2000 maiali, non vollero il risveglio. Perciò se deve costare loro qualcosa non vogliono averci niente a che fare, così è più o meno come oggi, sapete. Se vi costerà qualche ora di sonno o qualcos'altro, le persone non vogliono averci niente a che fare, sapete. E così dissero: ebbene, loro invece di avere il risveglio uscirono, la gente della città, e dissero: lascia il nostro paese, noi non ti vogliamo quassù, va via subito, noi... E sapete, Gesù si guardò intorno e vide che l'uomo era sano di mente e aveva i vestiti addosso. E se, sapete, su ciò ho sempre pensato, io farei meglio a non iniziare su quello. E vedete, quell'uomo iniziò a vestirsi quando incontrò Gesù. E com'è che noi affermiamo di conoscerlo e ce ne togliamo del continuo? Quindi c'è un... e quello è un... Dicono che siamo pazzi perché predichiamo cose del genere, ma non so, l'uomo che aveva nudo era quello pazzo, secondo la Bibbia, così. E quando trovò Gesù andò a rimettersi dei vestiti, così scopriamo che... Mi sono spesso chiesto: quando salirò in cielo, voglio trovare quell'uomo, io voglio andare... Gesù non gli permise di seguirlo, disse: vai indietro e mostra alle persone cosa ti è successo. E mi chiedo solo che peso ebbe la sua testimonianza sull'allevamento di maiali in quel paese dopo ciò. Io mi chiedo proprio cosa ebbe la sua testimonianza, che peso ebbe laggiù. Ma non lo volevano, quindi dirò una cosa: se non lo volete, egli di suo non vi annoierà. No, egli non si imporrà su di voi, non l'ha mai fatto. Lui bussa, voi siete all'interno, voi siete quelli che aprono la porta, ma egli busserà, egli vi darà l'opportunità. Così poi, dissero: non ti vogliamo, non importa quanto ne puoi liberare, come cosa che ti ha mandato qui. Se Dio ti ha mandato qui, cosa ce ne importa? Non vogliamo proprio che nessuna di quel genere di cose venga qui attorno a noi. Confondi tutta la nostra gente, così torna proprio al tuo posto. Disse: va bene, egli tornò subito indietro e salì sulla barca.
Must have been along about 10 o'clock in the morning.
Dovevano essere circa le 10 del mattino. Il nostro caro fratello Jairo era un credente. Lui in realtà era un credente, ma era una specie di credente segreto, e sapete, ne abbiamo molti qui fuori in queste chiese metodiste, battiste e presbiteriane. Credono davvero a questo messaggio di Pentecoste, lo credono, ma non possono proprio farlo a motivo della loro chiesa. Così Jairo disse, era un credente segreto, esteriormente si era unito ad un gruppo di increduli, e così ecco come sono molti bravi uomini stasera uniti ad increduli. E la Bibbia disse, non mettetevi sotto un giogo che non è per voi, non mettetevi sotto un giogo fra gli increduli, uscite di mezzo agli increduli e separatevi, dice Dio, e io vi accoglierò. Non toccate le loro cose impure, Dio sarò Dio per voi e voi sarete miei figli e figlie. Così però Jairo era come molti oggi, si era giocato ad un'organizzazione da cui semplicemente non poteva divincolarsi, perché forse aveva un nome importante. Chiamiamolo dottor Jairo, vedete. Egli aveva un grande nome di dottore, forse al seguito. Era un sacerdote ed era un pastore di una grande sinagoga. Ma nel suo cuore avrebbe seguito Gesù di Nazareth, aveva osservato quei miracoli, andava a casa e studiava e guardava attraverso le scritture e diceva, è proprio esattamente. Pensiamo che si trovasse là quel giorno quando Simone si avvicinò, scese per sentire Giovanni predicare e sentì che annunziavano Gesù e là vide questa luce scendere su di lui e posarsi su di lui. E noi abbiamo visto quella stessa luce che era su di lui dire a quel vecchio pescatore, bene, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Forse, sapete, suo padre potrebbe essere stato un membro della sinagoga di quest'uomo. E disse, so che l'uomo non lo conosceva, sono andato a casa e l'ho cercato nella scrittura e ho scoperto che quello era il segno del Messia. E poi mentre mi trovavo là, ed io mi trovavo dall'altra parte naturalmente, con i sacerdoti e i miei fratelli, ascoltando per vedere cosa potevo sentir dire, e i fratelli dissero, cosa faremo quando torneremo? Quando Filippo si avvicinò e aveva Natanaele, quel Gesù rimase là e disse a Natanaele chi era e dove l'aveva trovato e così via. E abbiamo visto Natanaele, lui forse stava studiando per essere un predicatore, disse, ebbene Rabbi, tu sei il figlio di Dio e re di Israele. Disse, tu credi perché ti ho detto quello? E forse anche lui era seduto là fuori ad ascoltare la donna al pozzo ed era alla porta quella volta quando il cieco Bartimeo era là fuori a gridare, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Egli non avrebbe potuto toccarlo. Se siete mai stati nel luogo, hanno segnato dove era seduto Bartimeo e dove si trovava Gesù quando lo chiamò. Oh my, tutta quella folla che gridava dicendo, dimmi, mi dicono che risorgi morti. Ne abbiamo un cimitero pieno quassù, sali, risorgi in alcuni, ti crederemo, vedete. Come poteva udire tutto? Ma la sua fede lo toccò. Come il piccolo Zaccheo che ho detto agli uomini d'affari cristiani seduto sull'albero in quel modo disse, ora Rebecca mi ha detto che egli conosce ogni cosa, può, Dio parla tramite di lui ed egli è il Messia, così tirerò tutti questi rami attorno a me ed egli non saprà mai che sono seduto quassù. Così quando Gesù si fermò proprio sotto l'albero e guardò in alto e disse, Zaccheo, scendi, verrò a casa con te. Così forse lui quel mattino era là per vederlo. Tuttavia, tramite le scritture credette che quello era il Messia. E tuttavia non poteva fare una confessione perché l'associazione ministeriale di Gadara aveva detto questo, se qualcuno assisterà ad uno di quei risvegli tenuti da quel profeta di Galilea laggiù, lo scomunicheremo in quell'ora dalla chiesa. Così bene lui avevano un pastore però e lui aveva una grande congregazione, un bel gruppo di persone e sapeva di amare il Signore, ma proprio in fondo al suo cuore sapeva che c'era qualcos'altro che doveva essere aggiunto. Oh Zaccheo, spero tu sia seduto qui stasera e non ti alzerai e non uscirai finché questo non sarà finito, vedrai, rimani seduto tranquillo per un minuto. Ed eccolo là, sapete, là fuori, credendoci e tornando a casa al lume di candele, studiando tutta la notte, quando andava a una di quelle riunioni, ascoltava, forse si travestiva e si metteva un velo sul volto o qualcosa del genere, così da non essere riconosciuto come dottor ovvero il dottor Jairo, sapete, o semplicemente non voleva essere conosciuto fra la folla. Purtuttavia era seduto là e osservava questo e lo studiava, ma non di meno non poteva confessarlo apertamente, pubblicamente, perché avrebbe dovuto rinunciare alla sua associazione ministeriale, alla sua comunione con i suoi fratelli. Ed ecco perché tutti loro insieme cacciarono Gesù da Gadara e lo rimisero nel suo paese. Nel suo paese avvenne la stessa cosa. E chiunque si univa a questo cosiddetto profeta di Galilea, ebbene, doveva essere scomunicato. Ma sapete, Dio ha un modo per portare in noi quella vera fede genuina. Dio ha modi particolari di farlo. E così diciamo che una sera la ragazzina era entrata e lei era... aveva una bambina di circa 12 anni e lui stava invecchiando e quella era l'unica figlia che lui e sua moglie avevano. Una sera lei entrò dopo aver saltato la corda o qualcosa attorno alla parrocchia e lei entrò e disse: «Papà, mi sento così male». Così lui toccò la sua testolina e disse: «Sì, tesoro, sei malata». Così disse: «Madre, ti dico una cosa, mettila a letto e andremo a chiamare il dottore». Quella era l'unica cosa sensata da fare. Così andarono a prendere il buon dottore del vicinato e lui si avvicinò e la toccò e lui disse: «Sì, lei sta bruciando di febbre». Così la curò per 2 o 3 giorni e scopriamo che la sua febbre peggiorò. E arrivò ad un punto tale, diventò così caldo che lui stava diventando... Il dottore era preoccupato di ciò, così provò tutte le erbe e tutti i rimedi che conosceva per cercare di aiutare questa ragazzina, ma lui non poteva farci niente, non poteva proprio far passare la febbre. Così poi un mattino, verso le 9, bene, era venuto a visitare la ragazzina dopo che era stato sveglio quasi tutta la notte e tutte le persone amorevoli della chiesa erano riunite là dentro e tutti i pastori associati e alcuni degli ecclesiastici in visita, il presbitero del distretto e tutti loro erano seduti vicini, sapete, per offrire preghiere e così via per la bambina. E così il dottore entrò nella stanza ed esaminò la bambina, la prese il polso e bruciava di febbre. La creaturina era oltre. Ora era quasi fuori di sé, così sapeva che la fine era vicina. Detestava dirlo al pastore, forse andava nella sua stessa chiesa. Così lo chiamò da parte e disse: «Ora, Jairo, voglio dirtelo qui fuori, così la sorella non lo sentirà. Quella bambina sta morendo, la tua unica bambina». «Oh, dottore, sicuramente c'è qualcos'altro che puoi fare». No, Jairo, se vuoi chiamare un altro dottore e consultare il caso, ebbene, va bene. Ma per quanto riguarda la mia comprensione medica, la morte è sulla bambina proprio ora, perché lei giace in punto di morte. E probabilmente non durerà più di un'altra ora o due. Il buon dottore stava dicendo tutto quello che sapeva essere la verità. E disse: «Dottore, mi consiglieresti di chiamare qualche altro dottore?» Disse: «Fai pure». Ma lui disse: «Non conosco nessun altro dottore. Sappiamo che c'era un dottore dall'altra parte del là, chiamato Luca, il dottor Luca, ma sai, lui è stato convertito». «Oh, non tu, Luca è diventato un estremista, vedete, sta seguendo quel profeta Galileo, non...» «Oh, quello glielo fece ricordare». «Sì, dottore, bene, grazie, cosa ti devo, dottore?» «Oh, beh, io, è tutto a posto, non devi pagarmi niente, era un bravo uomo, vedete. Vai pure, predicatore, so che non guadagni molto denaro, quindi lascia perdere». «Ebbene, grazie davvero». Ora cosa avrebbe fatto? Si allontanò dal cancello e disse: «Ora andrò là nella casa, alla parrocchia, e cosa? Come dirò a mia moglie che quella bambina giace in punto di morte? E le ho sempre tenuto segreto che in realtà credo che Gesù è quel vero profeta che doveva venire. Ma ora come potrei mai ottenere ciò? E seduti là nella casa ci sono il presbitero di distretto e tutto il resto dell'associazione ministeriale. E come potrò? E mi chiedo dove egli si trovi». Così tornò nella stanza e iniziò a chiedersi. E sapete, all'improvviso chiamò sua moglie e disse: «Cara, entra e siediti solo un minuto». Poggiò le mani e disse: «Ora ho qualcosa di cui voglio parlarti. Prima voglio dire... Mamma, ricordi come mi sono seduto qui di notte, ho acceso queste candele leggendo le scritture?» «Sì, sì, Jairo, io so proprio come ti sei seduto qui a leggere. E sono venuto, essendo stato via per 2 o 3 giorni alla volta, dicendoti che ero fuori per gli affari del maestro». «Sì, ricordo tutto ciò». «Ebbene, te l'ho tenuto nascosto, ma voglio dirti qualcosa. Sai dove mi trovavo?» «Ebbene, dov'eri, caro?» «Stavo assistendo a quelle riunioni di Gesù di Nazareth, quel profeta Galileo. Stavo partecipando Oh, disse lei, non è un segreto per me, stavo leggendo i tuoi appunti che hai preso dai suoi sermoni, vedi? Quando ho ripulito la stanza ne ho trovato il cestino pieno, vedi? E li ho letti proprio dove hai cercato attraverso la scrittura. Davvero? Sì. Ebbene, ti dico, sai una cosa? Credo veramente che quello è il Messia. Ebbene, disse lei, caro, proprio ora sei pronto a confessarlo. L'ho sempre creduto. Ora lui era pronto, poteva dirglielo ora cosa. Disse, sai una cosa? Disse, tesoro, il dottore mi ha appena detto qualcosa. Cosa? Nostra figlia starà meglio? No, sta morendo. Oh, Jairo, oh, certamente no. Sì, sì, lei sta morendo, ma mi chiedo dove sia Gesù di Nazareth. Sai, egli se n'è andato ed ha attraversato il mare alcuni giorni fa ed egli se n'è andato e io mi chiedo dove sia. Se solo potessimo trovarlo, bene, bene, tanto vale confessare la nostra fede e uscire. Ebbene, lui uscì di giorno davanti a tutte le persone e disse, bene, devo annunciare qualcosa. Il dottore mi ha appena detto che la mia bambina sta morendo, la mia unica bambina di 12 anni sta morendo. E così disse, tutti loro iniziarono a lamentarsi e piangere e continuare. Egli disse, ora aspettate, quella non è la nostra ultima speranza, solo un momento. Oh, sento il suo volto diventare rosso. Guardò il presbitero del distretto e il vescovo e tutti quelli seduti attorno, sapete. E cosa fece? Ma abbiamo un'altra speranza. E posso sentire il vescovo alzarsi e dire, bene, vuoi consultare un altro dottore? Beh, no, non esattamente, ma qualcosa. Poi il suo cuore inizia a battere molto velocemente, sapete. Poteva dirlo? Balbettò un poco. E posso sentire sua moglie dire, vai avanti, diglielo, diglielo, diglielo. Fratelli, sì, so che questo potrebbe emozionarvi un poco, ma sì, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, io credo che egli, quel profeta di Galilea, è il Messia, sono stato... Ebbene, posso vedere il vescovo alzarsi, il presbitero di distretto e tutti dignitari e dire, bene, Jairo, mai, non vorrei dire che sei finito come lui e gli altri. Sì, gli credo, lo credo di certo. Perché aveva un bisogno. Dio ha un modo di metterlo su di voi in tale modo. Egli vi farà uscire con quella fede. Fatelo uscire proprio comunque. Sì, Signore. Ora posso sentirlo dire, qualcuno sa dove egli si trova? Un tizio piccolo disse, sì, io ero malato l'altro giorno e io sono andato laggiù a vedere il dottor Luca, e Luca è con lui ed egli era a Gadara. E loro, ho sentito da un corriere che oggi stanno arrivando, dovrebbero sbarcare stamattina laggiù al molo di pesca. Posso vedere il piccolo Jair uscire e prendere il suo cappellino da sacerdote, indossarlo, mettersi la giacca a partire. Posso sentire il presbitero del distretto stare alla porta e dire, ora, guarda qui, giovanotto, ora, sei stato uno di noi per molto tempo, ora se inizierai così e confonderai la nostra congregazione, porterai un tale fanatismo nel nostro gruppo. Sai cosa accadrà? Ti scomunicheremo, toglieremo il tuo nome dal libro. Ecco tutto. Ebbene, posso sentire il suo cuoricino sprofondare così, guardò sua moglie e lei rimase a vedere quello che lui avrebbe detto e guardò e vide la sua piccola figlia morente, disse, potresti anche toglierlo, perché ecco che vado, è così, sono sulla mia strada, avevo un bisogno, correndo, devo andare proprio ora. Dissero, ricorda se andrai, sai cosa accadrà, conosci la nostra dichiarazione. Sì, comprendo tutto in merito a ciò, ma ho qui una figlia morente, è proprio la cosa che ho sempre nascosto nel mio cuore, ho investigato la scrittura, ho partecipato alle sue riunioni sotto mentite sfoglie e ho controllato la scrittura ed egli è il Messia. Amen, eccolo, amen, ecco come. Ora ci stai arrivando, Jairo, esci proprio fuori e di loro cosa è giusto. Confessa la tua fede, poi prendi la tua retta sulla retta via allora. Essa non ha un aspetto cupo. Oh, disse la chiesa, disse bene, ricorda cosa accadrà se lo farai. Ma Jair aveva un bisogno. Il bisogno, e fratello, semmai c'è stato un tempo, fratello, in cui dovremmo fare la nostra confessione che egli è il Messia, il Figlio di Dio. Che egli è vivente, che la sua potenza è proprio la stessa. Oggi c'è bisogno, oggi è l'ora, le persone stanno morendo. La gente sta morendo nelle chiese, le persone sono... La chiesa pentecostale sta morendo, sta diventando così formale, si sta allontanando da Dio. Se c'è stato un tempo per uscire e dire stiamo morendo, torniamo a Dio, è proprio ora, perché c'è un bisogno, tornate alla fede che una volta fu insegnata ai santi. So che c'è molto fanatismo, me ne rendo conto. E come ho detto alla colazione ministeriale l'altra mattina, quasi non potete incolpare i pastori, ma ricordate ogni volta che vedete qualcosa di falso, un dollaro falso, è tanto certo quanto ogni altra cosa al mondo che è stato tratto da un dollaro vero. Non sono mai stato così sorpreso. Una volta stavo salendo la strada e ho visto un grande gruppo di corvi o merli. Stavano proprio avendo un momento frenetico, stridendo. Pensai, cosa gli prende? Ho proseguito lungo la strada e ce n'erano alcuni che erano sugli alberi, alcuni sui pali del telegrafo e alcuni posti su steccati. Pensai, cosa c'è che non va con gli uccelli? C'era una macchia di fragole dall'altra parte del campo e l'uomo che possedeva il terreno era andato in Florida per una vacanza e aveva lasciato là quelle fragole. Non lasciava che nessuno le raccogliesse, perché a lui piaceva vedere, le teneva là per gli uccelli, amava proprio osservare gli uccelli. E così mentre era andato in vacanza in Florida, ebbene, qualcuno era andato là e aveva messo un grande spaventapasseri nel campo e loro stessi volevano raccogliere le fragole, non lasciavano che gli uccelli le prendessero. Gli uccelli erano tutti eccitati, oh, ma erano così eccitati, alcuni di loro posti molto lontano su un albero guardando laggiù su quegli spaventapasseri e proprio cinguettavano e cinguettavano e continuavano, alcuni posti sui pali del telegrafo e alcuni posti sui pali della recinzione. Pensai, ebbene, ora mi chiedo quale sia il problema, e mi capitò di guardare posti proprio sulle braccia di quelli vecchi spaventapasseri. C'erano due grandi uccelli sani che proprio mangiavano tanto quanto potevano mangiare. Pensai, se quello non è il quadro, se quello non è qualcosa. Ora pensai, ebbene, qual è il problema? Mi avvicinai un po' e guardai, c'erano molte fragole. Pensai, qual è il problema, gente? Ed ecco come fanno alcuni di loro andranno molto molto indietro. Qui non credono nello Spirito Santo né niente. Alcuni saliranno e diranno, ebbene, io credo in una buona vita santificata, ma io proprio non credo nella guarigione divina. Ma altri arriveranno proprio quasi al confine, ma hanno paura dello spaventapasseri. Ed è proprio dove è arrivata la Pentecoste ora. Avete paura dello spaventapasseri? Ebbene, fratello, uno spaventapasseri è un buono pasto. Amen. Passate proprio dietro lo spaventapasseri. È tutto quello che dovete fare. Se vedete sorgere ogni genere di falsoismo e altro, quello che ho detto l'altra sera, tutti questi ismi che sono, presto diventeranno ismi che erano. Così loro sono. Non preoccupatevi di essi, ma la parola di Dio sarà vera. Quando non rimarranno più cielo e terra, essa sarà ancora vera. Sì, Signore. Non c'era condanna per loro posti là mangiando fragole, fratello. Erano posti là, grandi uccelli santi, che beccavano a più non posso, perché a loro non importava dello spaventapasseri, loro mangiavano le fragole proprio lo stesso. Quindi ecco cosa dovremmo fare. Quando vedete queste cose che avete, tutti parlano così bene, la chiesa diventa classica, il tizio grande dice bene, li porteremo proprio dentro attraverso questo e quello. Resti meglio a stare attento, fratello, c'è qualcosa che non va là. Da qualche parte c'è qualcosa che non va. Mi piace andare dove qualcuno viene criticato e preso in giro e poi guardarmi intorno per vedere dove... Cosa? Esaminarlo e vedere di cosa si tratta, sì Signore. È un richiamo per il cibo, guardate proprio dietro di ciò. Ricordate, i bastoni giacciono sempre sotto il melo buono. Non mettono i bastoni a quei piccoli vecchi nodosi, rattrappiti, aspri. I giorni dei miracoli sono passati. Non c'è niente da mettere i bastoni in quello, lasciateli solo andare avanti. Ma Jair aveva un bisogno perché la sua unica figlia stava morendo. Ed è la stessa cosa che è stasera. Ora, non doveva dire ora, adesso aspetterò. Probabilmente forse se aspettassi un po' potrei andare a trovarlo come fece Nicodemo, andare di notte e mi avvicinerò a lui una volta di notte. Ti dico che disse, potrebbe aver detto a sua moglie qualcosa del genere. Ebbene, ora là c'è il presbitero del distretto là fuori, là siede il vescovo, là c'è tutta la chiesa e così via. Ti dico, aspetterò finché farà notte e quando farà notte indosserò di nuovo la mia mascherina e andrò alla riunione. E dopo che sarà finita, non lo farò sapere a nessuno, sgattaiolerò dietro l'edificio di Rosetta. Senti, profeta della Galilea, io credo in te, vieni qui, ho una figlia malata. No, la figlia stava morendo proprio allora, lui doveva andare allora, era tempo di agire. Ed è tempo di agire, fratelli, non è tempo di discutere se dovremmo essere battezzati a facci in avanti o indietro, o se dovremmo appartenere a questa chiesa o quella chiesa. È tempo che lo Spirito Santo entri nella chiesa e si metta in azione, è più tardi di quanto pensate. L'ora è qui, non è tempo di discutere di crede, di dottrine e cose simili. È tempo di entrare nello Spirito di Dio e andare avanti, perché la bomba atomica, i missili sono sospesi ovunque, gli Sputnik nei cieli. E tutto quello che Gesù disse che sarebbe avvenuto prima del tempo della fine, ora sta avvenendo. E lo Spirito Santo è qui, Cristo, proprio in tempo puntuale, sì. I critici stanno sorgendo, dirò questo perché è stato, ho chiesto che sia astenuto una volta e quando lo fecero il fratello ne fu molto irritato. Io ora lo dirò perché sul nastro è così, il nostro fratello può sentirlo, se vuole prendere questo nastro riguarda il fratello David Duplessis, mio prezioso fratello amico. Ho ricevuto una lettera di critica da lui e io non volevo leggerla, il segretario l'ha presa e così io non volevo leggerla, è stato perché mi sono trattenuto dal dire il suo nome sul nastro. Ma questo è registrato, i nastri sono in funzione, ecco esattamente quello che ho detto. Stavo predicando sull'avvicinarsi della venuta di Cristo e il fratello David ha a che fare con i presbiteriani, metodisti e battisti e quei grandi uomini. Quello è il suo ministero per loro. Dio lo ha mandato con un ministero. David è un teologo intelligente e studioso, è un meraviglioso uomo di Dio. È stato con me nelle riunioni, è stato al mio fianco, lo amo come solo un fratello potrebbe amarne un altro, ed è vero. Ma quello che ho detto di David, e la Chiesa mi renderà testimonianza, ho detto, sembra che fratello David, per quanto spirituale sia, dovrebbe svegliarsi per riconoscere di sapere che ha a che fare con la Vergine addormentata. E le persone pentecostali sono così felici di vedere i presbiteriani scrivere in una piccola dichiarazione, ebbene, dobbiamo tornare ai guaritori divini, dobbiamo tornare a parlare in lingue. Avete letto il pezzo dove pubblicarono, dobbiamo tornare ad avere servizi di guarigione, Billy Graham dire, dobbiamo tornare a Pentecoste. Ti rendi conto, fratello, che proprio nell'ora in cui andarono a svegliare la Vergine addormentata, quando lei venne a comprare olio, fu quando Gesù venne? E se mi chiedo se il fratello David se ne renda conto. Pensate che la Chiesa Pentecostale l'altro giorno avevano la loro foto sul giornale con alcuni preti cattolici in piedi benedicendo la colazione degli uomini d'affari pentecostali o qualcosa del genere, il che va bene. Ma mi chiedo se la Chiesa realizzi davvero di cosa si tratta. È un segno. Quando quella Vergine addormentata venne e bussò alla porta e quando non poté entrare perché la sposa se n'era andata. Non vedete? Ecco cosa ho detto del fratello David, vedete, niente riguardo alla sua opera o alla sua ma o della sua reputazione, e David è mio fratello, è uno dei migliori uomini devoti che io conosca. Ma mi chiedevo proprio come lui non l'avesse afferrato, realizzato che proprio nel momento in cui quel mondo esterno, denominazionale, inizia a ricevere questo messaggio, è esattamente l'ora in cui egli verrà. Quando loro, quando andarono, la Vergine addormentata si rese conto che non aveva olio nella sua lampada e quando venne a bussare alla porta per prenderlo, quello fu esattamente quando la sposa uscì, quando la Vergine avveduta se ne andò, è così, non poterono entrare, no, e quelle organizzazioni non entreranno, non avranno l'opportunità di farlo quando il messaggio arriverà, la Chiesa se ne sarà andata, quindi se stanno cercando di entrare proprio ora, quanto siamo vicini? Quando vedremo come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. L'ultimo messaggio, Abramo e la sua progenie dopo di lui, vediamo ogni cosa proprio in tempo. Abbiamo un bisogno, è tempo di agire. Non è aspetta che vada a scuola e prenda una laurea in teologia o LLD e entra nel Vangelo proprio ora. Predica, sì, uscitela ora, adesso è l'ora. Jairo non poteva aspettare fino a domani, sua figlia stava morendo. Fratelli, non possiamo aspettare una nuova organizzazione, non possiamo aspettare che sia suscitato qualcosa. È già qui! Dobbiamo portare Cristo sulla scena, la Chiesa Pentecostale sta morendo. Amen. Le assemblee, l'unità, la dualità, la trinità, la quadrangolare, tutte loro stanno morendo. Lasciamo queste cose, vanno bene, ma non smettete proprio di litigare su ciò, portiamo Cristo sulla scena. Ecco come Jairo doveva portare Cristo sulla scena, sua figlia sarebbe morta. Doveva fare molto velocemente, doveva entrare in azione. Oh, amo quello, entrare in azione.
Oh, if this group right
Oh, se questo gruppo proprio qui stasera, voi metodisti, voi battisti, voi presbiteriani, voi pentecostali, unità, dualità, trinità, tutti voi, senza ostinazione, mettendo da parte le vostre tradizioni e malizie, portaste Cristo sulla scena, aprite il vostro cuore, Egli è qui, amen. La sua barca è appena approdata, alleluia, sulla scena. Qualcuno ha detto sì, la fede viene dall'udire. Disse sì, egli sta entrando dal molo laggiù ora, proprio sotto la collina rispetto alla parrocchia, egli sta venendo laggiù ora. Ebbene, quell'andare a fare il suo cappellino è, non mi importa cosa dicano. Dissero, va bene, Jairo, ti pentirai uno di questi giorni. Sai, stai diventando un estremista. Non gli importava l'estremismo, quale fine. Sapeva cosa gli diceva il suo cuore. E non c'è una persona qui dentro stasera che se facesse proprio ciò che il cuore gli dice di fare, sarebbe proprio a questo altare, giusto? Non c'è predicatore presente che se facesse quello che il cuore gli dice di fare, non confesserebbe il proprio torto. È così. Quando confessate, mai, sono pronto ad unire gli sforzi ai cuori con gli uomini per portare Cristo sulla scena. Questa è la cosa principale. I bambini stanno morendo. Questo libricino qui contiene quella visione. Quando guardai laggiù loro non, io non. Quando mi avvicinai alla porta non mi chiesero se fossi un pentecostale unitario della Trinità o dei cinque. L'unica cosa che era, egli mi lasciò proprio entrare perché amavo Cristo e avevo amore nel mio cuore. Ecco la cosa ora, fratelli. Jairo dovette sbrigarsi, sua figlia stava morendo, la figlia di Dio sta morendo, la chiesa sta morendo. Dobbiamo fare qualcosa. Potreste averlo chiamato telepatia, potreste averlo chiamato il diavolo, potreste, non so come l'abbiate chiamato, ma se nel profondo del vostro cuore, se avete creduto che era la verità, fratello, fareste meglio ad indossare il vostro cappello ecclesiastico nell'angolo e dire qualcosa e muovervi, giusto? La chiesa sta morendo, abbiamo bisogno di Cristo sulla scena, è tempo per l'azione, non quando ne ho voglia, non quando avrò l'idea successiva. Ma doveva portare le persone sulla scena perché portare Gesù sulla scena, tutto il resto aveva fallito. Voglio chiedervi qualcosa, la Chiesa Pentecostale sta meglio stasera perché si è divisa in circa 30 diverse organizzazioni o quando iniziò al principio, vedete? Chiedetelo soltanto, stiamo costantemente peggiorando. Le donne e gli uomini nelle nostre chiese pentecostali sembrano più santi, pregano. Ditemi qualche luogo nella città dove tengano riunioni di preghiera tutta la notte, giorno dopo giorno, per i peccati che sono stati commessi nella città come erano soliti fare. Siamo migliorati? Stiamo peggiorando! Oh, i nostri edifici stanno diventando più belli, oh, stiamo arrivando ai ranghi più elevati con le altre chiese. Ma chi vuole essere come loro? Io voglio essere come Gesù, ed ecco dove ogni uomo dovrebbe voler essere, come Cristo. Mettiamo Lui sulla scena, vedete? E noi siamo, le chiese stanno morendo, quindi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo sbrigarci. Non abbiamo tutto, non dobbiamo aspettare fino al millennio per farlo. Se lo faremo dobbiamo farlo ora o morirà, qualcosa accadrà. Eccolo andare, non mi importa, la sua piccola faccia era rossa, fratello. Ogni volta che faceva un passo pensava, sto sempre meglio. Partite solo una volta, vedrete cosa accadrà. All'improvviso, sapete, gli capitò di guardare giù sul fianco della collina e cosa stava accadendo? Una piccola donna che lui conosceva, forse della sua stessa parrocchia, era seduta in cima alla collina e lui sapeva di averne parlato con lei e lei aveva detto proprio apertamente, una volta aveva detto forse era qualcosa del genere? Jairo, sai una cosa, credo che quel profeta laggiù sia un uomo di Dio. Ebbene, ora sorella, io non come ti senti in merito a ciò? Naturalmente lui doveva stare attento a sapere se lei era solo un'esca da parte di alcuni degli uomini del distretto o meno, sapete? Così disse, bene, disse, l'hai mai ascoltato? Oh sì, occasionalmente l'ho ascoltato. Ebbene, io non l'ho mai ascoltato, ma ho sentito di lui, così la fede viene dall'udire. E ti dico una cosa, credo che se tu potessi farmi portare là, dall'altra parte del mare, in una barca da qualche parte, o dove egli si trova, se solo potessi toccarlo, sarei sanata. Ed eccola arrivare, povera piccola faccia esile, pallida, scende verso la riva. La guarda barcollare, aggrapparsi a qualcosa. E là, sono tutti laggiù, dicendo, buongiorno, reverendo. Come va, dottore? Felice di averti qui. E Rabbi felice di riaverti di nuovo, guardandosi l'un l'altro, sapete? Il piccolo Jairo stava lassù, sapete, proprio per gettare via il... Sapete, c'erano molte persone che credevano in lui, quindi doveva stare attento, sapete, a quello che dicevano. Così tornò dopo un po' questa piccola donna a lui. Lei disse, vorreste aiutarmi, gentile signora, ad andare là per... Vorrei parlare con lui. Oh, non ascoltare quello, siamo qui fuori soltanto. Noi faremo... Stiamo per preparargli una trappola, abbiamo preparato una trappola per lui stamattina. Lo prenderemo davvero stamattina. Osserva soltanto, vedete. Stiamo... Ecco il motivo per cui lo stiamo chiamando. Salve là, dottore, salve rabbino. Vedi, gli abbiamo preparato una trappola. Stamattina lo sconvolgeremo. Quindi questo perché dicono che conosci i segreti del cuore. Abbiamo tutto sistemato per lui. Come qualcuno ha fatto per me l'altra sera e ha fallito quando lo Spirito Santo è sceso. E non so se l'avete notato o meno, ma di certo l'ha fatto. È stato un grande inciampo per quel ragazzo. E poi quando loro all'improvviso si avvicinarono, dissero, egli scese, lei non poteva arrivare a lui, così si mise a carponi, cominciò a strisciare tra i loro piedi così finché si avvicinò. Forse il piccolo Jairo era lassù a guardarla mentre lei toccò il lembo. Un piccolo sguardo compiaciuto però le passò sul viso, lei tornò là fuori. E Jairo stava osservando quello, sapete, osservando, disse, l'ho vista e la conosco e lei è passata là e ha toccato la sua veste ed ora è tornata là fuori e sembra essere contenta. Lei sembra che... Una volta mi ha detto, se solo avesse potuto toccarlo, ecco cosa sarebbe successo, sarebbe guarita. E so che i dottori l'hanno abbandonata molto tempo fa, da quando è iniziato la menopausa, con quel flusso di sangue. L'ha avuto per anni e anni. E così, poveretta, mi dispiaceva per lei. Suo marito ha venduto i cavalli e tutto e ha pagato il conto del dottore. E lei non sta meglio di quanto sia mai stata. Lei, poveretta, mi dispiace per lei. Gesù si fermò, si guardò attorno, disse, chi mi ha toccato? E disse, bene, disse l'apostolo, beh, tutti ti stanno toccando, perché dici una cosa simile, rabbio, oh signore, lei... Egli disse, ma io sono diventato debole, io ho sentito uscire da me qualcosa, virtù è uscita da me. Ed egli guardò attorno verso la piccola donna e le disse che il suo flusso di sangue si era fermato. Immagino che abbia incoraggiato il vecchio Jairo, non lo immaginate? Eccolo arrivare di corsa e dire, signore, la mia bambina è in punto di morte. Signore, disse, maestro, oh sì, sta bene, non è un fanatico ora, oh no, ha bisogno di lui. Poteste chiamarlo tutto quello che volete, ma uno di questi giorni quando arriverete proprio a letto sarà diverso. È così, non sarà un santo rotolante, un mucchio di pazzi in quel momento, è così. Oh rabbi, maestro, mio signore, la mia bambina giace in punto di morte. Se tu verrai e imporrai la mano su di lei, lei starà bene, lei, tutto andrà bene. Il dottore se n'è andato circa un'ora fa, rabbi, io ho rinunciato a tutto, io mi cacceranno fuori dall'associazione tutto, ma io sono sempre stato un credente in te. Ma ti dico qualcosa, ho operato al punto che ho dovuto proprio confessarlo, quindi eccomi qui, la mia bambina sta per morire, se soltanto tu verrai e imporrai la mano su di lei. Lei non morirà, vivrà. Gesù disse, andrò, sì, verrò con te. Ed egli si avviò così e posso immaginare il sacerdote che dice, avete sentito cosa è che è quello? Ebbene, quello è il dottor Jairo, mai potresti immaginarlo. Che ne di? L'associazione lo caccerà via. Ora ne ha avuto abbastanza, fratello, alla prossima conferenza gliela faranno pagare. Andiamo proprio tutti, fratello, solo per vedere cosa dirà il sommo sacerdote, cosa faranno, come lo comunicheranno. Al piccolo Jairo non importava sua figlia, stava morendo e lui aveva l'attenzione di Gesù. Quello era tutto ciò che gli importava. E finché avete la sua attenzione, che differenza fa? Qualcos'altro fa differenza? Camminando in quel modo e mentre lui andava procedendo, sapete. E la piccola donna era così felice perché il suo flusso di sangue si era fermato. E allora all'improvviso ecco venire un uomo oltre la collina gridando, non preoccuparti, non importa. Poi venne il colpo di mezzanotte, oh mai quel colpo. Sai Jairo, te l'avevo detto, non avresti dovuto andare laggiù, vedi? Ecco venire il presbitero e tutti loro, la tua bambina è morta circa un'ora fa, te l'avevo detto, i giorni dei miracoli sono passati. Oh mai, quel colpo di mezzanotte, sapete, il suo cuoricino iniziò a palpitare, pensò, oh, Io gli ho detto che se fosse venuto ad imporre la mia mano, le sue mani. Ora, aveva fede nelle mani di Gesù, quello egli era un giudeo. Ora, era diverso Pietro quella sera quando egli stava camminando sull'acqua. Quando vide Gesù venire camminando, pensava fosse uno spirito. Disse, Signore, se sei tu, fammi venire. La parola fu, vieni. E così, è così. Poi il giorno in cui stava pescando, aveva tirato tutta la notte e non aveva preso niente. Gli disse, posso prendere in prestito la tua barca per predicare ad essa per un minuto, Simone? Sì. Ebbene, egli predicò ad essa per un poco, disse. Ora lancia nel profondo e abbassa la rete per la pesca, vedete? E lui disse, Signore, se tu imporrai le mani sull'acqua, io credo che tu puoi mettere là il pesce. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. No, Signore, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente, non di meno. Alla tua parola getterò la rete. Eccolo, alla tua parola getterò la rete. Vai alla vasca di Silo e lavati. Ora, cosa doveva contattare la sua fede? Appena riuscì a trovare la vasca, vedete? Se potesse mai... Ebbene, in che direzione? Verso la vasca di Sente. Da che parte è? Qualcuno mi aiuta ad arrivare alla vasca. Oh, cosa vuoi dalla vasca? Non fa alcuna differenza aiutatemi ad arrivare alla vasca, perché lo saprò quando arriverò alla vasca. Qualcuno mi aiuta ad arrivare alla riunione. Ebbene, dove stai andando? Sapete cosa? Intendo. Non vorresti mettere su, non andrai da quel gruppo, vero? Ebbene, solamente aiutatemi ad arrivare là, è tutto quello che voglio sapere. Portatemi là. Amen. Mi piace quello, sì signore. Portatemi da un gruppo di persone dove posso vedere la Bibbia vivere, dove posso vedere Cristo vivere nelle persone. Portatemi in mezzo a quel gruppo. Aiutatemi ad andare alla vasca di Saint. E appena dissero bene, eccoti, una gentile signora o qualcos'altro passò e lo prese per la sua mano e lo portò alla vasca. Disse, vecchio, ecco la vasca, perché? Oh, proprio la parola di Dio che mi ha detto che quando mi sarò lavato avrei visto. E la sua vista gli tornò. Allora tornò gioendo. Per lui era stata la vasca. Ma quando Maria, quella mattina, quando dovette prendere il scendere e prendere dell'acqua al pozzo, stando là, lei guardò e là c'era una grande luce splendente. Lei guardò quella luce e sapeva avvolto un angelo che diceva di essere Gabriele. Disse, lo Spirito Santo ti adombrerà e tu darai alla luce un figlio senza conoscere uomo. Lei disse, ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Ecco tutto quello che voleva. Lei non voleva, non disse, aspetta ora quando sarò adombrato e poi se sentirò vita allora andrò a testimoniare. Quando avrò circa 4 mesi andrà bene allora. O quando dovrei testimoniare di ciò. Lei non fece alcuna domanda, lei aveva la sua parola e quella era abbastanza per lei. E iniziò a testimoniare proprio allora. E io vi sto dando la sua parola, per le sue lividure siete stati guariti. Amen. Voi che non avete lo Spirito Santo, vi sto dando la sua parola. Pietro disse il giorno di Pentecoste, quando i critici erano presenti, disse, ma vedete, ognuno di voi siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli. Ebbene, il vescovo mi ha detto, il presbitero mi ha detto, l'uomo del distretto mi ha detto, il pastore mi ha detto che quei giorni erano passati. Non mi importa cosa hanno detto, la Bibbia ha detto la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono chiamati, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quella è la sua parola, ricevetela. Egli mandò la sua parola, ecco cosa serve, la sua parola. Ma Gesù voleva le sue mani, sapete, penso che Dio sia un Dio buono, egli riuscì a farlo, entrò là in qualche modo. Sapete, molti discepoli credettero appena udirono la parola che Gesù era risorto dai morti, dissero, lode a Dio, va bene, ma Tommaso disse, devo mettere le mie dita nelle tracce dei chiodi nella sua mano, devo percepirlo, io devo vederlo da me stesso, l'ho visto operare su altri nelle riunioni, ma deve essere su di me. Oh, Tommaso ha molti figli, ma Dio è un buon Dio, egli opera comunque. Egli disse, vieni qui Tommaso, toccami, ora opera su di te, credi Tommaso? Disse, oh sì, ora tu sei il mio Signore, ora lo credo. Egli disse, quanto maggiore è la ricompensa di coloro che non hanno visto e tuttavia credono. Amen. Prendono la parola di Dio perciò. Ecco tutto. Amen. Oh, e sto appena arrivando al mio testo. Dov'era? Vediamo. Oh, sì, signore. Allora bene, bene, prendiamolo, ecco che risale ed ecco tutti i critici che escono, sapete, dicendo eccolo che procede. Così per prima cosa quando venne il corriere disse bene, non incomodare più, disse lui, la bambina è morta, l'abbiamo già distesa lassù e ci sono sopra i fiori, ci sono sopra i vestiti per l'imbalsamazione, i fluidi. E non c'è più bisogno di comportarsi da sciocco, la bambina è già morta, il dottore è tornato, siamo andati a prenderla e lui ha annunciato che è morta e l'ha fatta distendere. Ed è fredda, giace nella stanza morta sul lettino e attorno ci sono tutte le persone in lutto e c'è un lamento là attorno. Non hai mai sentito niente di simile, quindi Gesù camminando con fermezza, oh mi piace questo, non potete vederlo fratelli, non lo infastidì per niente. Il piccolo Jair, il suo cuore batteva, sapete, fece... Guardo oltre. Gesù, posso proprio vederlo girare quegli occhi e dire, non ti ho detto credi solamente. Oh, ecco cosa dico a voi, credete solamente alla parola di Dio se volete vedere la gloria di Dio. Credete solamente, non importa cosa dica chiunque altro quanto siete malati. Ma fratello Branham, il dottore ha detto che sarei morto in pochi giorni. Credete solamente. Ha detto che la mia bambina non può guarire, ma credete solamente. Ecco tutto. Credete solamente che Dio ha fatto la promessa. Non camminerò più, fratello Branham, il dottore mi ha detto di no. Credete solamente, perché ogni cosa è possibile per coloro che credono. Credete solamente. Credete solamente. Just believe. È tutto quello che dovete fare, credere solamente. Non importa. E poi cos'era? Già morta. E ora? Credere solamente. Mi sento religioso proprio ora, onestamente è così. Oh my. Credere solamente. Morta? Sì. Oh, ricordo quando egli salì alla tomba di Lazzaro. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chieda, Dio, Dio te la darà. Eccolo. Io sono la risurrezione e la vita, dice Dio. Chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Lei disse, sì, Signore, oh, mi piace quello. Sì, Signore, credo che Tu sei il Cristo che doveva venire nel mondo. Tu sei l'unto, lo credo con tutto il cuore. Disse, dove l'avete sepolto? Amen. Non disse, andrò giù e vedrò cosa posso fare al riguardo. Oh no, dove l'avete sepolto? Non disse, Jair, bene, Jair, mi dispiace di averti causato questo problema. Ora la tua chiesa ti ha scomunicato e sei nei guai con i tuoi fratelli e tutto il resto. Io lo so, è tutto. Mi dispiace davvero per te, Jairo, ma se fossi potuto arrivare là un po' prima, bene, potrebbe essere andato tutto bene, ma Jairo, io mi dispiace causarti questo problema. Oh no! E gli disse, non ti ho detto, credi solamente se vuoi vedere la gloria di Dio? Oh, immagino che abbia aiutato il suo cuore, non è così? Immagino di vedere il suo cuoricino palpitare proprio e ricominciare a battere di nuovo regolarmente. Allora i suoi occhi si allontanarono dal presbitero, dal sommo sacerdote e dal resto della congregazione. E andando in giro dicendo, cosa farai alla prossima conferenza, ragazzo? Cosa farai? Ma tenne gli occhi su Gesù. Amen. Eccovi. Tenete gli occhi su Gesù. Non mi importa cosa dica chiunque altro. Cosa dirà il vicino? Non mi importa cosa dica il vicino. Quello non ha niente a che fare. È ciò che Dio ha detto. Il vicino non è il mio giudice. Dio è il mio giudice. Egli mi giudicherà tramite Gesù Cristo, colui che sto seguendo. Amen. Non importa cosa dica chiunque altro. È ciò che Dio ha detto. Ecco ciò che lo rende vero. Amen. Dio l'ha detto e ciò lo rende la verità. I critici possono dire tutto quello che vogliono, ma serve quello che Dio dice perché sia la verità. Bene. Gesù disse, credi solamente. Credere cosa? Credere cosa ora? Lei è morta. Credi per l'impossibile. Amen. Giusto. Credete per l'impossibile. Ebbene, dopo che è morta e imbalsamata, credi ora? Certo, ti ho detto di credere solamente se vuoi vedere la gloria di Dio. Credere a cosa? Credere a qualsiasi cosa. Cosa, qualunque cosa, in verità io vi dico, se direte a questo mondo spostate, non dubiterete in quel vostro, crederete solamente, potrete avere ciò che dite. È così. Chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà. Chiunque crede in me non morirà mai. Se dimorate in me, la mia parola in voi, chiedete ciò che volete, vi sarà dato. Sono giuste tutte queste promesse? Le opere che faccio io le farete anche voi, opere maggiori di queste ne farete, perché io vado al Padre mio. Tutte queste promesse qui, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli fu perito, ferito per la nostra trasgressione, fu ferito per la nostra trasgressione. Piaccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui, per le sue lividure siamo stati guariti. Credete solamente, credete solamente. Egli verrà presto. Egli portò Abramo, lo giustificò, lo santificò, lo riempì con lo Spirito Santo, lo posizionò come figlio, si mostrò vivente, girandogli le spalle e parlando, dicendo quello che Sara disse nella tenda. E poi cambiò il suo corpo e lo portò fuori, gli diede un figlio. Egli ha fatto la stessa cosa, tramite la progenie di Abramo, tutto tranne mutare il corpo. Giustificato, santificato, riempito con lo Spirito Santo, il figlio posizionato sta venendo fra noi ora, mostrando se stesso vivente e aspettando il cambiamento del corpo affinché venga il rapimento per portarci su, per incontrarlo. Eccolo proprio in tempo. Credete solamente. Continuate proprio a ammazzare il grande orologio di Dio. Sta ticchettando proprio esattamente bene. Oh, per il... Credete solamente, certo. Così Gesù alla fine arriva alla casa e tutti stanno gridando: oh Signore, perché l'hai fatto, perché l'hai fatto? Gesù entrò proprio con calma, in silenzio, disse: calmatevi, date pace. La ragazza non è morta, sta solo dormendo. E allora la Bibbia disse: risero di lui. Disse: ora sapete che tipo di profeta è lui, quando l'abbiamo imbalsamata ed egli dice che sta dormendo. Potreste immaginarlo? E la Bibbia disse: lo derisero, svergognando, lo derisero. Sapete cosa fece egli quando risero della sua parola? Li mise fuori. Ed è esattamente quello che noi faremo alla fine. E voi critici, ecco cosa vi accadrà uno di questi giorni. Voi ridete della sua parola e ridete delle sue opere, dite: quelle persone sono santi rotolanti che parlano in lingua e danzano nello spirito. Dite che sono un mucchio di santi rotolanti, state ridendo della sua parola, perché quella è la parola fatta carne umana qui che dimora fra noi. Alcuni di voi predicatori là fuori dicendo che questa è telepatia mentale o il diavolo o qualcosa del genere, un giorno dovrete ritrattarlo nella sua presenza. Egli mi metterà fuori dal suo regno per questo. È così. Egli non lascerà che le persone lo deridano. Egli li metterà fuori di nuovo. Egli passò per la casa e mise fuori tutto il loro gruppo. Tutti quelli che risero uscirono. La Bibbia disse: se uno parla, quando Gesù rimase là quel giorno e discerneva gli spiriti, e quel gruppo di sacerdoti disse: bene, quello è Belzebù, il chiromante. Chiunque sa che un chiromante è un diavolo. Così disse: quello è Belzebù, il chiromante, chiamando l'opera di Dio che avveniva uno spirito immondo. Gesù disse: io vi perdono per questo, ma un giorno lo Spirito Santo verrà. Allora dite una parola contro di esso, è tutto quello che dovete fare. E non sarete mai perdonati in questo mondo, e anche nell'altro mondo sarete messi fuori. Ecco quanto è grave, vedete? Sì, Signore. Mai perdonati di ciò in questo mondo, né nel mondo a venire, bestemmiare o parlare o chiamare allo Spirito Santo una cosa impura. Egli li mise fuori. Vedete cosa sta succedendo oggi? La stessa cosa. Vedete dove stanno terminando? Uscendo nel mondo spiritualmente. Ricordate l'ultima piaga che colpì l'Egitto? Quale fu l'ultima piaga che colpì l'Egitto? Il che era il simbolo della Chiesa che usciva. Fu la morte. Qual è l'ultima piaga che ha colpito la Chiesa pentecostale? Morte spirituale. Lei sta tornando proprio indietro come il resto del mondo, morte spirituale. Ma coloro che erano circoncisi con il sangue sulla porta si misero in marcia verso casa. Esatto, con una colonna di fuoco che andava davanti a loro per condurli via. Oh, sono così felice stasera di sapere che c'è una circoncisione del cuore, che Dio taglierà via tutto il mondo e tutte le tradizioni degli uomini e ogni altra cosa. E possiamo vedere Gesù e vederlo stare là in una colonna di fuoco, andare davanti, compiere le opere, fare esattamente quello che Dio disse che avrebbe fatto e condurre una chiesa riempita con lo Spirito Santo e compiere le opere che gli disse. Sono così felice stasera che io sono così, sono la persona più felice in questo mondo a motivo di ciò, perché egli l'ha promesso. Sì, egli li mise fuori perché risero della parola. Sì, allora li fece uscire tutti e poi Gesù rimase solo con cosa? I cuori spezzati e i fedeli. Egli portò Pietro, Giacomo e Giovanni, fede, speranza e carità. Li pose nell'edificio con lui. Mise gli altri all'esterno. Allora Gesù fu solo con i credenti dal cuore spezzato, piangendo perché erano la loro bambina. Era la sdraiata morta, la creaturina era distesa, un cadavere, dei fiori posti intorno a lei. Allontanò da lui tutti gli increduli, così. Oh, quanto è difficile quando c'è l'incredulità, come ieri sera quando eravamo seduti qui nella riunione. Quella fascia di incredulità ha raggiunto questo luogo, era terribile. Una di queste sere andrò proprio fino in fondo e chiamerò fuori quegli individui, ferirà molti sentimenti ma farà del bene. Una volta lo facevo sempre e sapete che lo facevo, ma mi sono trattenuto da ciò solo per il sentimento delle persone, perché se strappate le zizzanie prenderete anche molto grande. Vedete? Quindi ora è troppo vicino al tempo della fine, ora quindi andremo proprio avanti, continueremo proprio a marciare, ma quando ciò ostacola le persone, ostacola davvero le persone che non possono avere fede, che non possono credere, vedete? Quando avviene una cosa del genere. E così allora quando egli fece uscire tutti, tranne la sua fede, speranza e carità, erano là Pietro, Giacomo e Giovanni, i fedeli e i veri credenti, il padre e la madre. Egli si avvicinò al cadavere. Oh, vedete, non avrebbe potuto farlo con tutti quelli che erano là dicendo, ebbene guardate quello, un profeta, e dice che lei sta dormendo. Ora ve l'ho detto, vedete com'è? Quello, non c'è niente in ciò, ecco, è solo un gran mucchio di emozioni, di eccitamento, ecco tutto quello che c'è. Gesù non poteva fare niente in merito a ciò, egli non potrebbe fare niente in merito a ciò stasera. Quando egli venne nella sua stessa nazione, niente, molte opere egli non poteva fare a causa della loro incredulità, e quelli che si comportano così, egli non poteva farlo allora ed egli non può farlo stasera. Ma semmai egli potesse proprio farli racchiudere in un luogo in cui egli possa essere con i credenti. Poi egli si avvicinò al cadavere che giaceva là, la ragazzina era morta, forse imbalsamata e sdraiata. Si avvicinò e la prese per mano, guardò là fuori nello spazio mondo, là da qualche parte dove la sua anima era andata, e disse, fanciulla, alzati! Come potrebbe la morte esistere in presenza della vita? La ragazzina, le rughe sulla sua fronte iniziarono, la sua piccola fronte liscia iniziò a corrugarsi e i suoi occhi si aprirono. La prese per mano e la sollevò, disse, datele qualcosa da mangiare e non dite niente in merito a ciò, lasciateli stare là fuori. Non dite loro niente, solo andate avanti, vedete, lasciate stare. Oh, mai, tutto è possibile, credete solamente. Cos'era lui? Egli era la parola di Dio in carne. E stasera, là, quello stesso Dio è la stessa parola di Dio nella vostra carne, se Cristo è là dentro. Ed egli è lo stesso Signore Gesù, potreste toccare la sua veste o qualsiasi cosa vogliate. Se solo crederete che egli è qui, egli farà la stessa cosa per voi. Lo credete? Chiniamo i capi solo un momento. Chiederò all'organista qui se andrà all'organo solo un momento. Voglio che suoni Sol Credere. Tutti ora, per favore, non muovetevi solo un momento. Dopo aver predicato così è una cosa piuttosto difficile. Voglio solo pregare, voglio vedere cosa egli farà. Chiederò cosa farà egli per me. Chiederò cosa egli farà per voi. Billy, oggi lui mi ha detto, quando sono entrato dalla fuori poco fa, quando ho portato mia moglie e gli altri, ha detto, papà, sono arrivato un po' tardi, mi sono confuso, non ho distribuito alcun biglietto di preghiera. Ha detto, perché semplicemente non predica loro stasera? Disse, ok, farò solo quello. Quindi, ma mi sento di pregare comunque per i malati, che abbiamo i biglietti di preghiera o meno, vedete. Pregheremo comunque per i malati. Posso vederlo stare là con Jairo, posso sentire quel corriere dire, non disturbarlo, essa è già morta, tua figlia è morta, non disturbare più, tutte le speranze sono finite. E il cuore di quel piccolo uomo sobbalzare. Forse quando poco fa ho detto che non avremo una fila di preghiera, non ha distribuito nessun malato biglietti per i malati, anche il vostro cuore potrebbe aver fatto un sobbalzo. Sono venuto, fratello Branham, per essere io volevo prendere un biglietto di preghiera stasera, voglio che si preghi per me. Credete solamente, se solo credete solamente, è tutto. Egli ha già pronunciato la parola, credete solamente. Non dovete salire quassù, rimanete proprio dove siete e credete solamente, perché egli disse tutto è possibile, credi solamente. Voglio che siate molto riverenti ora, pregate. Ogni persona malata qui dentro, ogni persona qui dentro che è malata e vuole che Cristo venga da voi, voglio che alziate la mano.
a sick person in here.
Alzate la mano ovunque siate una persona malata qui dentro. Bene, proprio ovunque, quasi uniforme. Per ora abbassate le mani. Ora, cosa fece quella piccola donna? Lei toccò la sua veste. Arrivò laggiù troppo tardi per prendere un biglietto di preghiera, diremmo, ma lei toccò la sua veste. Lei ottenne la sua guarigione proprio come la ragazzina rientrò nel suo spirito se egli le impose le mani o se lei toccò lui o erano entrambi giudei, quindi se avesse toccato lui o la ragazza morta non poteva toccare lui, così egli dovette toccare la ragazza morta. Così voi potete toccarlo stasera. Egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Voi là in platea nell'uditorio siete tutti strani per me. Vedo il fratello Ed Dalton seduto qui e so di avere altri amici. Io seduta qui all'angolo c'è della gente del Tennessee. Ho appena incontrato la ragazza qui fuori all'ingresso entrando. Ora dirò questo, se siete un incredulo, io non starei neanche nell'edificio o attorno all'edificio, perché voglio dirvi che se gli spiriti maligni come il cancro o così via se ne vanno, e tutti noi sappiamo che sono delle vite perché sono in noi per distruggere le nostre vite. E ricordate, nella Bibbia, quando quegli spiriti maligni uscirono da uno, andarono in un altro. Quindi se non siete un credente, io non starei vicino ora perché ci sono credenti vicini. E ricordate quante volte vi ho scongiurato, quante volte vi ho mostrato cosa fanno quelle cose. Dopo che la riunione è finita, quasi sempre c'è qualcuno che chiama o scrive. Fratello Branham, io ero un incredulo e sono andato l'altro giorno quando quella donna le ha detto che aveva il cancro, ho detto è una sciocchezza. E il dottore ora mi ha detto che ho il cancro, vedete, ricordate soltanto, parlo nel nome del Signore Gesù, sta a voi. Ora abbiate proprio fede e credete. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in terra come in cielo. Dio eterno e misericordioso, prego stasera che tu in quest'uditorio amo proprio parlare di te, Gesù. Tu sei stato la mia vita per 31 anni. Quanto ti amo, come sono così felice che quella sera che io ti ho accettato come mio Salvatore. Sono così felice che quando tu mi hai incaricato di andare a predicare il Vangelo. E poi quella sera quando mi hai detto vai, prega per i malati, e mi hai detto che quelle visioni che venivano non erano ciò che i miei fratelli mi avevano detto essere uno spirito malvagio, ma eri tu. E ciò scuoterebbe l'intera nazione, il mondo intero in un risveglio, e l'ha fatto, Signore. Le tue parole sono vere. E poi, quando sei stato là sopra di me quel giorno giù al fiume, quando quelle migliaia di persone che erano là a guardare proprio alle 2 del pomeriggio, da quei cieli ramati, e quella grande luce che ruggì sopra nei dintorni, la voce che disse: come Giovanni Battista fu mandato, questo messaggio sarà il secondo prima della venuta del Cristo. E vediamo, Signore, esso ha fatto proprio quello e ora vediamo il tempo avanzare. Le tue parole sono tutte vere. Ed ora eccoci alla fine della strada, proprio fuori, spigolando qui attraverso i campi, prendendo l'ultimo gambo da quest'ultimo risveglio. Ora, Padre, siamo ancora una volta di nuovo a questo grande crocevia del mondo qui stasera, Chicago, Illinois, come la gente ha desiderato dire, oh, se potesse essere scosso. Oh, Dio, quella carne atomica che corre là fuori sulla strada non sarà mai scossa, sarà scossa da una bomba atomica, ma la tua Chiesa è stata scossa come mai prima, ha visto cose che non ha mai visto e nessuna Chiesa è stata vista dietro a ciò da quando Cristo era sulla terra. È stata scossa, Signore, la tua vera gente ha creduto con tutto il cuore. Ora è tempo che venga il cambiamento, la grande siccità, la siccità spirituale che colpisce il paese e poi la venuta di Cristo. Prego che tu conceda, Signore, stasera quest'ultimo volto in modo che il Vangelo... E forse potrebbe esserci un estraneo fra noi, se quella persona è qui stasera fuori da sotto il sangue, prego Dio che qualcosa sia fatto, che tu farai qualcosa stasera come hai fatto laggiù ad Emmaus quella volta e dimostrerai un segno per le persone proprio come hai fatto prima della tua crocifissione affinché possano sapere che tu sei lo stesso Gesù che è risorto dai morti e sei qui stasera. Affido me stesso con il messaggio che è stato pronunciato e il Cristo che è presente al Dio Onnipotente affinché il suo servizio continui. Nel nome di Gesù possano molti essere aiutati. Amen. Ora nel nome di Gesù Cristo prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo per la gloria di Dio. Ora siate fedeli, pregate, solamente abbiate fede. Ora non chiameremo qua sui biglietti di preghiera perché non penso che ne abbiamo qui dentro, potrebbe esserne rimasto indietro uno di tanto in tanto. Ad ogni modo è molto tardi per formare la fila di preghiera, il tempo è superato, adesso sono le 10. Ma voglio dire qualcosa a tutti voi là in platea che sapete che vi sono estraneo e siete malati e credete che Cristo è un sommo sacerdote, che Egli mi ha mandato qui solo per essere là, la vite. Intendo il tralcio sulla vite. Credete che se poteste toccarlo, Egli parlerebbe tramite me e farebbe la stessa opera? Alzate la mano. Sapete che non vi conosco. Grazie. Ora guardate da questa parte. Un caso dovrebbe dimostrarlo, ma prendiamone almeno tre. Voglio che crediate con tutto il cuore. Se potete credere, tutto è possibile. Voi dite da che parte inizi, fratello? Io non so. E da che parte egli inizia, da dove egli inizia? Io posso andare solo come va lui, vedete? Devo solo osservare e ovunque inizi sto aspettando un qualcosa, è l'unzione. Ora eccomi, Dio lo sa, vedete? Ma davanti alla sua parola che io non vi conosco. Conosco due o tre persone, una seduta proprio qui o due. Penso che sia la sorella Downing, e così penso lo sia, vedete. Conosco quest'uomo seduto qui, il mio fratello e sorella Dauk, laggiù, all'angolo, due seduti là. Cercherò di tenermi lontano da loro, anche se dovrei, se egli venisse su di loro, dovrei dirlo là, perché è tutto quello che posso dire. Quanti credono prima che accada qualcosa? Credete che sia vero? Dio vi benedica. Lo vedi, Satana? Sei un bugiardo. Dite, ti tenta così, fratello Branham? Ebbene, certamente, lui sorge, cerca di tentarmi. Se vi sta tentando, cosa pensate che stia facendo a me qui?
Sitting right back there, there's a man praying for a child, sitting next.
Seduto proprio là dietro, c'è un uomo che prega per un bambino, seduto là vicino. Ha qualcosa che non va con i suoi piedi. È giusto, non è vero? Non ti conosco, mi sei estraneo. Ma signor Farmer, credi che Dio guarirà il bambino e lo farà stare bene? Se ti sono estraneo, alza le mani così. È per questo che stavi pregando.
You have your request.
E quello è il tuo nome, tutto in merito a ciò? Alza la mano, tu avrai la tua richiesta.
There's a lady sitting right here. She's got arthritis.
C'è una signora seduta proprio qui, ha l'artrite, ha un eczema nell'orecchio.
Miss McGill, stand up on your feet.
Signora McGill, alzati in piedi se è giusto. Se ti sono estraneo, agita la mano. Agita la mano se io. Siamo estranei. Avrai la tua richiesta. Vai a casa, Cristo ti sana. Davanti al Dio Onnipotente non ho mai visto quelle persone in vita mia. Vi chiedo di credere. Solamente abbiate fede. Non dubitate. Qui molto indietro alla fine della fila, molto indietro verso il retro, la signora seduta là ha un problema ai polmoni, ne è preoccupata. Dio aiutami a conoscerla. Signora Miller, alzati e accetta la tua guarigione, Gesù Cristo ti sana. Se quello che sei e io ti sono estraneo, hai un biglietto di preghiera, signora Miller? No, non ne hai bisogno. Bene, vai a casa, sii sanata. Gesù Cristo ti sana. Quella signora, signora di colore, seduta proprio dietro di lei, proprio laggiù nel, da questa parte rispetto a me, ha un tumore. Stai per andare all'ospedale per un'operazione, vogliono che tu la faccia. Una piccola signora, posso proprio vederla tra due uomini bianchi. Alzati, signora, ti sono estraneo, non ti conosco. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Non ti ho mai incontrato in vita mia, siamo estranei uno all'altro. Se è giusto, agita la mano così. Ciò che ti ho detto è la verità, Gesù Cristo ti guarisce. Vai a casa e ricevi la tua guarigione. Credete? Qui osservate quello spirito demoniaco, eccolo venire proprio qui dall'altra parte. Quell'oscurità si posa proprio su questa donna qui, un'altra donna di colore seduta proprio qui. Hai un biglietto di preghiera, signora? No, non ne hai bisogno, anche tu hai un tumore. Vuoi che ti dica dove si trova? È sulla tua spalla sinistra, giù sul fianco e sull'anca. È così, non è vero? Credi con tutto il cuore. Signora Holzmaster là dietro che piangi, pensi di avere un cancro, ma tu starai bene. Dio ti benedica, alzati, non ti conosco. Hai paura del cancro, vero? Ma ti ha lasciato, va tutto bene. Senti, vuoi farmi un favore, sorella, dato che Dio ne ha fatto uno per te? Siamo estranei, non è così? Imponi la mano su quella donna dietro di te, chiama la signora McAllister. Lei non mi conosce, Mike Allen piuttosto. Ha un problema alla testa, ma la lascerà e lei starà bene. Lei non sente molto bene. Bene, ora è tutto finito, signora McAllen. Anche tu puoi andare a casa. Credi che Gesù Cristo ti sana ora? Bene, allora vai a casa, sii sanata. Quanti gli credono ora che egli è Gesù Cristo? È tempo di sorgere sulla scena. È tempo di credere con tutto il cuore. Lo credete? Quanti lo accetteranno ora come proprio guaritore? Egli ha attraversato l'edificio avanti e indietro, dentro e fuori, avanti e indietro, credendolo. Lo credete con tutta la vostra fede con cui potete? Alzatevi in piedi nel nome di Gesù Cristo e ricevete la vostra guarigione. Alzate le mani. Ripetete dopo di me. Signore, io credo che tu sei il Figlio di Dio. Rinuncio alla mia incredulità, ti accetto come mio Salvatore, ti accetto come mio guaritore, ti accetto come mio Re. Ora ti credo, Signore, da ora in poi la mia testimonianza non sarà mai negativa, ti loderò nel nome di Gesù Cristo. Ora alzate le mani e lodatelo e sarà tutto finito. Dio vi benedica, vi consegno all'anziano.